Sono le 11, una buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori, questa è Pubblica Radio Popolare. Questa mattina ci muoviamo attorno a due relazioni, quella della guerra all'Iran con l'economia americana e i mercati finanziari soprattutto negli Stati Uniti e poi quella tra la guerra e l'intelligenza artificiale. Guerra e mercati finanziari dunque. Si chiama Indice della Paura, VIX, Volatility Index, ed è un misuratore degli stati di incertezza, potrei aggiungere di apprensione, dei mercati finanziari negli Stati Uniti. Questo indice, calcolato dal Chicago Board Option Exchange sulla base di prezzi delle opzioni sull'indice di borsa Standard & Poor's. Come funziona? In genere gli investitori comprano delle opzioni, cioè stipulano dei contratti come se fossero delle garanzie, delle assicurazioni, per proteggersi da possibili ribassi sugli strumenti che hanno nel loro portafoglio, le azioni, le obbligazioni, le valute, le materie prime. Che cosa succede? Che se cresce la domanda di protezione, aumentano i prezzi di queste opzioni, di questi contratti di assicurazione. E il VIX che deriva da questi prezzi dunque sale. Se i mercati invece sono tranquilli o stabili, questo indice VIX scende. Ora, ci sono dei numeri di riferimento che permettono di capire se siamo di fronte a una situazione molto tranquilla, normale, di tensione crescente, di forte paura o di panico. E quando l'indice, dicono questi numeri di riferimento, è intorno a 20, ci troviamo in una situazione, stando sempre a questo indice, VIX di tensione crescente. Infatti è successo che la settimana scorsa questo indice sia salito di circa il 4% intorno ai 20 punti. C'è un'altra notizia che vale la pena di riportare prima di arrivare al nostro ospite, primo ospite di questa mattina, ed è la seguente. La settimana scorsa, secondo quanto ha pubblicato e ha scritto mercoledì il Sole 24 Ore, uno dei principali banchieri d'affari statunitensi, Jamie Dimon, amministratore delegato di JP Morgan, ha detto: «La mia ansia è molto alta». Perché Dimon sarebbe preoccupato, ha scritto il Sole 24 Ore, di come vanno i mercati finanziari americani, un andamento molto simile a quello che precedette la crisi del 2007-2008. Il capo di JP Morgan teme per la crisi della società, delle società di software negli Stati Uniti, una crisi causata dall'intelligenza artificiale, concorrente delle software house, e che potrebbe far scoppiare a Wall Street una vera e propria bolla di borsa. A sua volta, poiché i titoli delle società di software gonfiano i portafogli delle società di private equity, se scoppiasse quella bolla lì, rischierebbe di avere conseguenze negative su queste società di private equity, che sono una fonte di finanziamento delle imprese americane. Quindi potete immaginare a cascata quale sarebbe il moltiplicarsi di questo effetto negativo. La domanda è: l'allargarsi della guerra nel mondo, l'Iran e tutta l'area medio orientale fino al Golfo Persico sono l'ultimo tassello, rischia di far tremare ancora di più i mercati e la loro ricerca di stabilità? Cominciamo da qui questa mattina. Buongiorno e benvenuto a Giuliano Noci.
Buongiorno, buona mattinata a tutti se possibile.
Professore di ingegneria economico-gestionale al Politecnico di Milano, è autore tra gli altri di un saggio intitolato Disordine, le nuove coordinate nel mondo. Professor Noci, il Sole mercoledì scorso, tra l'altro, titolava quell'articolo in questo modo: mix esplosivo a Wall Street tra private equity e software. Che cosa ne pensa?
Ma penso che domani scriverò un editoriale sul Sole sulle tensioni generate dall'intelligenza artificiale. Quindi io sono d'accordo, nel senso che a prescindere dall'intelligenza artificiale noi abbiamo un quadro di mercati che sono in costante monotona crescita a prescindere da quello che succede nel mondo.
Quindi la guerra all'Iran non scalfisce questa, diciamo così, tendenza alla crescita dei mercati, secondo lei?
No, potrebbe essere, è stato fino adesso, mm-hmm. No? Nel senso che quindi il tema di fondo è che abbiamo avuto una crescita molto significativa, indipendentemente da un quadro di geopolitico che è andato peggiorando. L'intelligenza artificiale da lei citata, in realtà è un fenomeno che artificiosamente si è sviluppato sui mercati. Cosa intendo dire? Tendo a dire che sono stati grossi investimenti da parte delle big tech in data center. Questi investimenti in data center hanno fatto crescere le quotazioni di Nvidia, che adesso vale 5 trilioni di dollari. Nvidia, per continuare la propria crescita, ha fatto operazioni circolari con le big tech, cioè ha detto: se tu mi compri le CPU, io investo in te. I fondi di private equity hanno alimentato questo tipo di operazione, perché così aumentavano, come dire, le valutazioni dei fondi e le capitalizzazioni dei fondi. Se quindi abbiamo mercati che sono cresciuti con una geopolitica non certamente incoraggiante e una bolla, una panna che è andata a montarsi costantemente sul fronte dell'intelligenza artificiale. Ecco, la guerra in Iran potrà far qualcosa. Prima o poi ci sarà una puntura che farà esplodere questa bolla.
E non è detto che sia il contesto della guerra all'Iran di questi due giorni.
Assolutamente. Beh, è chiaro che la guerra in Iran è un fatto di una certa complessità, nel senso che Iran e Medio Oriente sono un'area in cui convergono gli interessi del mondo. Già vediamo questa mattina l'andamento dell'energia, il petrolio ha aperto più 15% con le quotazioni. Se prosegue la tensione sullo stretto di Hormuz e non solo, ad esempio le implicazioni sui mercati dell'energia, che sono già un problema grosso per l'Europa e non solo, potrebbero essere tensioni molto, molto rilevanti. E quindi occorre grande prudenza per guardare i mercati dei prossimi mesi, tenendo conto che siamo ai massimi storici di sempre in un contesto invece caratterizzato da un rischio guerra mai così alto.
Allora, c'è un'altra questione che di cui si discute ormai da mesi, ed è il fatto che l'economia mondiale, professor Nocci, è gravata da un peso, quello del debito, sempre di più in crescita. Soltanto una settimana fa sono usciti degli ultimi dati dell'Istituto Internazionale della Finanza, che è un organismo privato di banche e società finanziarie, ma che censisce non solo i debiti privati ma anche i debiti pubblici. Ebbene, secondo questo istituto il debito complessivo mondiale è arrivato a una cifra che non so leggere, 348 mila trilioni di dollari, una cifra enorme. E allora alcuni si chiedono se la guerra, questo tassello ulteriore che si è aggiunto a già alla situazione di conflitto che c'erano presenti in giro per il mondo, se anche la guerra all'Iran in qualche modo non possa contribuire, diciamo così, ad essere un fattore di riequilibrio di questi squilibri a livello mondiale, cioè a dire che questi debiti, e gli Stati Uniti sono uno dei paesi maggiormente indebitati, possano in qualche modo ritrovare una composizione anche grazie ad un conflitto militare.
Guardi, io credo, e l'ho scritto ieri mattina su Sole 24 Ore, che purtroppo l'attacco all'Iran che è una guerra di scelta, cioè una scelta, non era una necessità di Trump, deriva da fattori che forse non sono stati ben calcolati. Mi spiego. Certamente il regime degli Ayatollah è al punto di massima debolezza nella sua storia recente. Ma il vero tema è che io credo è che Trump, per certi versi incoraggiato dal successo dell'operazione Maduro, abbia deciso per finalità elettorali interne, cioè Trump alle elezioni di midterm a novembre lo danno per sconfitto, usa l'Iran come una delle clave per conquistare consenso interno. Quindi drammaticamente io credo che la scelta di attaccare l'Iran sia una scelta dettata da finalità elettorali interne, non sia ben calcolata, perché era evidente a chiunque due cose. La prima, che l'Iran non è il Venezuela, è l'impero persiano e gli Ayatollah hanno, se muore Khamenei ci sono i Pashdaran e i Balji, ci sono le guardie delle guardie della rivoluzione che prendono il possesso, e non è detto che siano migliori di Khamenei. E il secondo elemento è che l'Iran avrebbe reagito come sta reagendo, cioè
sì, non, ha, non, C'è un particolare: Khamenei è morto, lo hanno ammazzato, quindi quel dato lì è un dato, diciamo così, incontrovertibile. Mi scusi se la interrompo, perché io devo chiederle ancora una cosa prima di salutarla. E sempre su un articolo che lei ha scritto un paio di giorni fa per il Sole 24 Ore, quello che viene fuori dalle sue considerazioni, citando dei dati, è che i capitali che girano per il mondo in questo periodo hanno evitato in particolare gli Stati Uniti. Lei cita in particolare l'afflusso di denaro sui fondi globali americani, che è stato in questi ultimi tempi più basso che non in passato, e quindi arriva alla conclusione dicendo: guardate che qui ci sono i flussi di capitali in giro per il mondo che non transitano come in passato per gli Stati Uniti, evitano gli Stati Uniti. Perché questo è successo e sta succedendo?
Molto semplicemente, perdita di reputazione degli Stati Uniti. La grande comunità finanziaria del mondo ha sempre reputato gli Stati Uniti come un porto sicuro. Il debito pubblico americano era una sorta di oro alternativo, quindi quando c'era una tensione si andava a investire in debito pubblico americano. L'operazione tariffaria di Trump, le bizze di Trump rendono molto meno sicuro questo paradiso finanziario, quindi se nel 2022 ogni $100 investiti nel mondo, 92 finivano nei mercati finanziari americani, nel 2026 solo $24. È una differenza enorme che fa capire quanto i capitali del mondo stiano propendendo verso porti alternativi, ritenendo gli Stati Uniti non più quel porto sicuro che era prima.
È un avviso questo all'amministrazione americana che arriva, diciamo così, dal grande capitale mondiale, oppure no, secondo lei, professor Noci?
Può essere un problema, un avviso è chiaro, un problema perché quest'anno Trump deve rinnovare 10 trilioni, cioè 4 volte il PIL italiano, di debito pubblico. Quindi se per caso il debito pubblico, la domanda non fosse così elevata come nel passato, significa che aumentano i tassi di interesse del debito pubblico, il costo, perdita sul bilancio, che è già molto critico, e quindi si può innescare una pericolosa spirale viziosa. Quindi l'avvertimento è dato, bisogna capire se Donald Trump lo vuol capire e lo sta capendo.
Professor Noci, grazie per essere stato qui con me stamattina e buona giornata.
Grazie, buona giornata e buona settimana a tutti.
Giuliano Noci insegna ingegneria economico-gestionale al Politecnico di Milano. Michele Mezza, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a voi, bentrovati.
Michele Mezza, giornalista, ha lavorato per molti anni alla RAI, docente di culture digitali all'Università Federico II di Napoli ed è autore di diversi libri, l'ultimo dei quali, uscito proprio in queste settimane, si intitola Guerre in codice, come le intelligenze artificiali resettano la democrazia, pubblicato da Donzelli questo libro. Michele Mezza, prima di arrivare ad una spiegazione di questo titolo, di questo libro, io ci vorrei arrivare passando da un'altra strada, ed in particolare una che riguarda appunto sempre il tema dell'intelligenza artificiale, di queste ultime 24-36 ore, proprio in concomitanza con l'aggressione all'Iran, la guerra all'Iran lanciata dagli Stati Uniti e da Israele. Perché si è detto in queste ore, diciamo così, che forse una parte importante di quella azione militare, di quell'attacco militare americano nei confronti dell'Iran, sia stato possibile grazie all'utilizzo di come lo chiamiamo? Materiale o forse immateriale, dovremmo dire, prodotto da una società importante degli Stati Uniti nel campo dell'intelligenza artificiale come Anthropic. E tra l'altro questo sarebbe avvenuto nel pieno di uno scontro tra l'amministrazione americana, quella di Trump, e i vertici di questa società, che proprio 2 o 3 giorni fa avevano negato all'amministrazione Trump di utilizzare il proprio software a fini bellici. Allora, la prima questione, Michele Mezza, è: sono consistenti le voci e le prove che dicono che il software di Anthropic è stato usato nell'attacco all'Iran di queste ore?
Beh, c'è una certezza praticamente assoluta. Se posso permettermi, prolungando il vostro ragionamento col professor Noci, questa guerra, come tutte le ultime guerre, Ucraina e Gaza, è già una straordinaria vetrina di prodotti digitali e tecnologici, per cui anche ai fini di una valutazione economica vedo che oggi Palantir, che è il vero regista tecnologico di questa partita, incrementa il suo valore in borsa nella crisi che pure oggi segnano i listini. Dunque c'è una guerra che viene gestita con tecnologie non di guerra, questa è la novità. Si combatte esattamente con le tecnologie che noi usiamo tutti i giorni per fare marketing, per fare giornalismo, per avere relazioni diverse, esattamente con quegli strumenti. Per cui la novità è che si combatte come si vive, e si vive anche con tecnologie militari. I protagonisti di queste tecnologie si chiamano Anthropic, Palantir, Amazon, che è stato il terzo grande invitato al banchetto tecnologico che ha guidato questa azione. Stiamo parlando di società che rastrellano dati, li elaborano, organizzano previsioni e soprattutto localizzano bersagli. La notizia proprio di questi minuti, se posso tornare a fare il mio ruolo di giornalista, è che sta circolando la voce che anche Alireza Arafi, che è il successore di Khamenei, sarebbe stato eliminato nelle ultime ore con un intervento chirurgico dell'aviazione israeliana. Segno che ormai la tracciabilità di ogni componente del vertice iraniano è completa grazie a una mappa che è stata costruita da sistemi che permettono di trasformare ogni movimento in un bersaglio. Ecco, per cui siamo in questa situazione. Anthropic, che pure, come giustamente dicevi, si è distaccata dal decalogo del Pentagono, non accettando quelle formule che prevedono un uso incontrollato dell'intelligenza artificiale, comunque è stata usata per un principio che è difficilmente contestabile, devo dire, e cioè che in una situazione d'emergenza decide lo Stato, non decide il proprietario
di una società.
Questo è un tema,
Allora, su questo volevo chiederti una cosa, perché tu hai fatto hai citato delle società che sono dei colossi di dimensioni, diciamo così, straordinarie, come Anthropic, appunto, oppure come Palantir, oppure ancora come Google. E hai parlato di conflitti che oggi sono la vetrina per l'utilizzo di queste tecnologie e che quindi in qualche modo rappresentano un complesso. Io non so se oggi noi potremmo arrivare ad osare e parlare di queste società anche come una forma del tutto moderna del XXI secolo di un nuovo complesso militare industriale, o è eccessivo? È ovvio che la produzione poi di armi è rimasta e c'è, ma a questa si è aggiunta una sovrastruttura, chiamiamola così, ma comunque rappresentata da queste società. Possono essere riferite a una sorta di nuovo complesso militare industriale americano queste grandi società, quando vestono i panni, diciamo così, militari?
Rispetto a quando nacque quella definizione, parliamo degli anni 60, la guerra in Vietnam, questa volta il ruolo dello Stato è assolutamente subordinato. Queste società conducono la guerra direttamente, anzi, a domanda, per rispondere sempre al dibattito di prima col professor Noce, perché è stato attaccato l'Iran, la risposta ormai è sempre più condivisa, vedo dai siti degli addetti ai lavori, è che Peter Thiel, il capo di Palantir, aveva elaborato uno scenario che rendeva indispensabile la guerra, e il suo uomo alla Casa Bianca, il vicepresidente Vance, per la prima volta è stato il più estremo promotore della guerra, mentre in altre occasioni era il più freddo per rispondere alla sua base elettorale MAGA. Per cui la novità di oggi è che la tecnologia decide, la politica comanda, che, scusate, comunica, che è esattamente la metafora che usa Peter Thiel nel suo saggio Momento Straussiano. Per cui questa è la novità che abbiamo di fronte, una velocità operativa che rende l'algoritmo l'unico generale sul campo e il proprietario dell'algoritmo il vero decisore.
E che fosse generale lo si era forse capito già da diversi mesi con l'amministrazione Trump, perché cito dal tuo libro Guerre in codice, aperte le virgolette, molti di quei manager, in riferimento a quelli delle società di Big Tech, qualche mese dopo hanno giurato nelle mani dei generali del Pentagono e sono stati inquadrati nelle file delle forze armate regolari statunitensi. Qui tu ti stai riferendo a ciò che è accaduto qualche mese dopo il giuramento, 13 mesi fa ormai, fine gennaio dell'anno scorso, alla Casa Bianca di Donald Trump, dove i grandi capi di queste società tecnologiche erano presenti in massa alla cerimonia di giuramento di Donald Trump. E ricordi che qualche tempo dopo quelle stesse figure giurarono nelle mani dei generali del Pentagono una sorta di fedeltà, e quindi, diciamo così, una collaborazione che era stata annunciata nei fatti, non soltanto dal punto di vista tecnologico in senso, tra virgolette, civile, ma anche e forse soprattutto dal punto di vista militare, Michele Mezza.
Eh beh, certo, gli amministratori delegati di molte delle società della Silicon Valley oggi hanno il grado di tenente colonnello, per cui potete immaginare quale possa essere il rapporto rispetto agli obiettivi militari che vengono individuati. Loro ne sono direttamente le forze operative, però, ripeto, con un rapporto di grande orientamento. Il Pentagono, se andate a vedere, ha approvato un documento in cui appalta direttamente ai centri strategici delle società private non solo l'esecuzione dei piani, ma l'elaborazione di questi piani, e non potrebbe essere altrimenti in una fase in cui l'analisi del dato diventa già automaticamente la sua interpretazione. Per cui siamo nel tempo in cui la tecnologia si sta sovrapponendo completamente, come dice Elon Musk, i dati prevalgono sulle leggi, e la guerra ne è la conseguenza più diretta da questo punto di vista. E questo ci pone un problema, però, e guardate che qui si torna anche a un altro intreccio con un altro caso che tiene banco, che sono gli Epstein File, perché se andiamo a vedere in fondo di quell'altro scandalo, al netto del sesso che ovviamente attira le morbose attenzioni degli osservatori, c'è una trama che prevede di usare il sesso per ricattare i decisori e costringerli ad acquisire tecnologia israeliana che è controllata a distanza dagli israeliani. Per cui molti apparati militari, sia occidentali che di altre aree, e stiamo scoprendo persino iraniani, sono da tempo tracciati e controllati. Ricordiamo la vicenda dei pager, ricerca persone esplosi nelle tasche degli Hezbollah. Per cui noi stiamo vedendo adesso dei fatti di cui non ci rendiamo conto di quale demoniaca precisione riescono ad avere, che sono frutto di una trama che viene da molto lontano e che lega tutti i puntini di un mosaico mediante queste tecnologie che permette a una sala regia globale di avere una visione completa dei bersagli, ovunque si muovano, dal Venezuela a Gaza, all'Ucraina, alla stessa vicenda iraniana che stiamo osservando.
C'è solo un'ultima questione, Michele Mezza, che voglio vedere con te, è che forse la novità di queste figure, di questi personaggi che dal mondo digitale transitano verso quello militare, o se non addirittura convivono con quello militare, sono diverse rispetto al passato, e cioè a dire alcuni di questi sono dei veri e propri ideologi di una cultura, di un pensiero politico che è radicalmente alternativo alla situazione attuale. Peter Thiel è uno che pensa che i parlamenti siano ormai una cosa superata e che ad esempio la concorrenza, anziché far bene, fa male alle imprese, meglio i monopoli dove c'è uno solo che comanda e gli altri che eseguono. L'ideologo delle big tech è qualcosa di nuovo, diciamo così, nei sistemi di potere economico finanziario americano, oppure no, Mezza? Abbiamo un minuto.
Questo è proprio il dato dominante. Noi siamo abituati a pensare a una destra molto grezza, molto schematica, molto brutale. Invece questa è una destra che è dotata di un pensiero molto sofisticato, un pensiero articolato. Peter Thiel e il suo gruppo dirigente sono filosofi, non sono ingegneri, e quando parlano dei propri prodotti dicono: noi vendiamo ontologia, e di conseguenza vogliono farci sapere che noi compriamo ontologia da loro. Per cui questa è la relazione che è in corso, ed è questa la relazione che dobbiamo rompere e riprogrammare proprio sui valori, la visione e la strategia delle relazioni sociali. La tecnologia non esiste, esistono le gerarchie sociali che vengono costruite mediante strumenti.
Grazie Michele Mezza, allora, per essere stato qui con me stamattina. Ti auguro una buona giornata e a presto.
Grazie a voi e bentrovati, e a presto.
Ciao. Michele Mezza, giornalista, diciamo, ha lavorato per molti anni alla RAI e oggi è docente di cultura digitale all'Università Federico II di Napoli. Il libro di cui parlavamo, di cui Mezza è autore, si intitola Guerre in codice, come le intelligenze artificiali resettano la democrazia, pubblicato da Donzelli. E prima di salutarvi, soltanto un promemoria su un articolo che vi voglio segnalare, che è uscito ieri sul Manifesto a firma Luigi Ferraioli, il grande giurista Luigi Ferraioli, perché in quell'articolo si ritorna in una dimensione che sembra essere appunto una delle vittime dopo i civili di questa guerra, e cioè a dire le regole internazionali, il diritto internazionale, la convivenza basata non sul diritto del più forte ma sulla forza delle regole. Luigi Ferraioli ieri sul Manifesto, se potete andate a recuperarlo perché fa bene alla mente la lettura di quell'articolo in queste ore. 11:27 Pubblica si chiude qui, la linea adesso passa a Dira Rubini per Cult, noi ci risentiamo domani alle 11 come sempre. Una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori, ciao!